Oggi è la festa dell'Ascensione, e tutte le volte che trovo in questa festa mi chiedo che cosa voglia dire. Ne parleremo, cercheremo di fare qualche passo, modesto ragionamento su che cosa può essere, cosa può significare questa ascensione, questa salita del Signore al cielo. Mi sembra di poter, dalle parole che ascoltiamo oggi dalla Scrittura, anticipare che non si tratta di un semplice allontanamento del Signore da noi, ma anzi di un ulteriore passo di avvicinamento a noi. E quindi non deve essere una festa velata da una certa tristezza, ma dobbiamo proprio considerarla come il culmine del viaggio che il Signore ha fatto attraverso l'incarnazione, la passione, la risurrezione che abbiamo celebrato in tutto questo ultimo periodo. C'è un fatto che è collegato, ci dicono le scritture di oggi, all'ascensione del Signore, che è il perdono dei peccati. E allora anche adesso, all'inizio della nostra celebrazione, noi chiediamo perdono con la fiducia, la speranza di questo perdono proprio dalla potenza di misericordia che nasce da questa festa, ci è senz'altro accordato. Credo anche altre volte, in occasione di questa festa, di avervi parlato di una omelia che io sentì nella festa dell'Ascensione del 1974, 45 anni fa, a Sant'Antonio di Montevideo, omelia di Don Giuseppe Cossetti, in cui lui metteva in evidenza che l'ascensione al cielo va intesa come l'ascensione di Gesù, il passaggio di Gesù al Padre. E facendo osservare un particolare del testo, proprio del testo degli Atti che abbiamo appena ascoltato, in cui la nostra traduzione italiana dice che ascese al cielo, e invece il testo degli Atti dice semplicemente che ascese, fu preso subito. Allora da lì Don Giuseppe, pensando soprattutto a un punto dell'Evangelo di Giovanni, ha cercato di un po' sciogliere l'immagine geografica terra-cielo, sciogliere l'aspetto appunto di immagine e entrare nella realtà dei fatti. Gesù ascendendo cosa fa? Lascia il mondo e entra nella comunione piena con il Padre. E questo lui lo dice appunto in un punto del Vangelo di Giovanni durante i discorsi ultimi di Gesù, nell'ultima cena, dice: sono venuto dal Padre e adesso lascio il mondo e torno al Padre. In questo modo, spiegando il senso di questo passaggio che oggi noi chiamiamo l'ascensione di Gesù al cielo. Ora, tutto questo si unisce in me con una riflessione nuova, in fondo nuova, che stiamo facendo in questo periodo, che riguarda la lettera di Ebrei. Mi sembra, perlomeno nella mia memoria, che sia la prima volta che la prendiamo, perlomeno la prendiamo così in considerazione, in modo così attento, profondo, quotidiano, come stiamo facendo in queste settimane. E poi appunto ho visto che è anche una delle letture oggi, la lettera agli Ebrei, anzi è proprio il testo che poi mediteremo domani nella nostra liturgia feriale. E allora questo discorso dell'ascensione come passaggio di Gesù al Padre, e se in me in queste ultime ore unito con una riflessione che la lettera agli Ebrei ci sta facendo fare, che sostanzialmente è questo, in estrema sintesi. Cioè qui Gesù, cioè la lettera, ci sta parlando della morte di Gesù. E dice che quando Gesù è morto, in realtà, proprio in quel momento, lui è entrato nel santuario del cielo, attraverso un velo. Prima c'era il velo, no? La lettera entra nei dettagli, c'era il santuario nel deserto con la prima tenda, poi c'è un velo che divide questa tenda, il santuario, dalla parte più santa del santuario, che è il santo dei santi. Beh, quando Gesù muore, dice questa lettera, si lascia, lo dicono anche i Vangeli, si lascia il velo del Tempio, solo che dice questo velo è un simbolo di che cosa? Della carne di Gesù. E proprio il testo di oggi ci dice questo: attraverso un velo che è la carne, che è il suo corpo. Cioè la morte fisica di Gesù rappresenta il passaggio dall'immagine, dal mondo, dalla realtà che noi viviamo, nel mondo di Dio. Io credo che in questo modo la lettera contribuisca all'interpretazione, possiamo dire, spirituale che cercavo di abbozzare di prima, dell'assunzione di Gesù al cielo. Ci fa capire qual è il senso questa festa, questo passaggio, che però per Gesù vuol dire la sua morte. Io credo che questo voglia dire qualcosa anche riguardo a noi, anche riguardo alla nostra morte, visto che siamo nella festa di Pasqua, siamo nel tempo di Pasqua ancora. Possiamo dire che oggi il tempo di Pasqua giunge al suo culmine. Certo, ci sarà il frutto più prezioso di questo tempo, che contempleremo domenica prossima col dono dello Spirito, ma in fondo invece questo grande viaggio di Gesù dalla passione, morte alla risurrezione, oggi raggiunge il suo culmine, perché ci fa vedere che cosa vuol dire la morte di Gesù, ma quindi anche la nostra morte. E l'ingresso nella comunione perfetta, definitiva, da questo mondo al Padre. E questo mi aiuta, infatti lo dice anche la preghiera, avete sentito la preghiera iniziale dell'Ascensione, perché Cristo asceso al cielo, la nostra umanità è innalzata davanti a Dio nella gloria. Cioè la preghiera ci dice che quello che noi oggi celebriamo della persona di Gesù riguarda tutti noi, perché tutti noi siamo coinvolti in questo viaggio di Gesù. Quindi la sua morte, risurrezione, ascensione è qualcosa che dice qualcosa della nostra, del nostro viaggio della vita. Questo mi aiuta anche, spero che ci aiuti tutti, a riconciliarci un po' con questo problematico che è la morte, no? Una visione di questo tipo mi sembra che ci doni una via di grande pace, di grande speranza, ma anche ci dà ragione di una cosa che io sono sempre stupito quando mi trovo in questa festa o semplicemente a leggere i testi che si riferiscono a questo. Cioè io mi chiedevo sempre: ma come mai Gesù se ne va a scappare alla loro vista e loro sono contenti? A me verrebbe da piangere, un po' come quando una persona cara ci lascia, noi non vorremmo che se ne andasse. Come mai invece qui non c'è nessun segno, sia nel racconto degli altri, sia in quello di Luca, di un turbamento, una tristezza? Prima sì, prima durante quindi l'ultima cena sì, allora Gesù deve dire non sia turbato il vostro cuore, non rattristato, cerca di tenerli su, di consolarli. Ma qui invece quando le cose realmente avvengono, niente. Anzi, non solo non sono turbati, non sono rattristati, ma hanno due atteggiamenti, o quello un po' di persone un po' perse, stanno lì a guardare per aria e quindi si prendono anche un po' un ammonimento da parte degli angeli, oppure nell'altro racconto, contentissimi, tornano nel tempio e pieni di gioia stanno nel tempio tutto il giorno. E questo è anche un po' l'addio del racconto di questa prima comunità cristiana che è così allegra, no? Così forte nella comunione, nella preghiera e nei segni di gioia pasquale. Io credo che il motivo stia proprio in questo, nel fatto che l'allontanamento di Gesù, la sua partenza da loro, non rappresenta in realtà una separazione da loro, ma entrando Gesù in Dio, se li porta anche loro dietro. Stamattina abbiamo sentito un testo della lettera di Gesù, dice: scendendo il cielo, e mica è sceso lui da solo, ma si è portato dietro con sé anche tutto quel popolo di deportati, tutta la prigionia. E quindi realmente, ecco, è vera questa bella preghiera che abbiamo appena sentito, la nostra umanità innalzata, vuol dire che lui proprio tutta la nostra miseria, tutta la nostra vita se la porta con sé in Dio. Quindi in realtà non si può dire che oggi noi celebriamo un allontanamento, ma un ulteriore passo di vicinanza tra noi e il Signore. E credo che questo quindi dia anche motivo, la spiegazione di queste manifestazioni di gioia che hanno i discepoli. Ma non basta questo. Non basta questo. C'è un altro aspetto collegato a questo che volevo un po' segnalarvi, che è quello che riguarda il regno, la questione del regno. È una parola che è ripetuta molte volte nel testo degli Atti, nella prima lettura quindi, e anche nel Salmo che abbiamo cantato insieme. E negli Atti, soprattutto all'inizio, quando dice che Gesù in quei 40 giorni aveva parlato ai suoi discepoli del regno di Dio. E questo porta i discepoli a fare quella domanda a Gesù: ma allora quando è che tu ricostituirai il regno a Israele? E una domanda a cui altre volte abbiamo notato i discepoli un po' mettono in politica la questione. Perché per loro il regno di Israele voleva dire basta con questi romani invasori, quando è che ci restituirà lo splendore del regno di Davide? E la questione del regno è una questione molto importante, cioè bisogna dire che i discepoli con questa domanda ci mostrano una loro preoccupazione, una loro attenzione, che secondo me è giusta e che corrisponde anche a quello che succede subito dopo, quando gli angeli dicono basta guardare per aria, curatevi delle cose che ci sono sulla terra. E cioè la preoccupazione del regno, cos'è il regno, l'immagine del regno, e tante volte Gesù ne parla nel Vangelo, sostanzialmente è questa, la nostra vita di tutti i giorni, la vita della società, la vita, il lavoro, le questioni che affrontiamo tutti i giorni, e quindi anche la politica, siamo appena usciti dal voto di domenica scorsa, e poi anche proprio nei discorsi politici di questi tempi si parla molto del regno, cioè il sovranismo in fondo che cos'è? Un'accentuazione del discorso della sovranità, quindi in fondo ancora del regno, che sono un po' parole molto vicine fra loro. E quindi tutte queste cose che io vi ho detto prima, cioè il senso profondo dell'ascensione, non devono, mi sembra, ci dice oggi la parola di Dio, in qualche modo fare di noi della gente astratta, un po' con la testa tra le nuvole, tra pensieri teologici alti. Ma invece è giusta la domanda, ma ora questo regno, quando è che tu lo ricostituirai? E Gesù mica dice che hanno fatto male con la domanda. Dice loro che questa è una cosa che è nelle mani di Dio, del Padre, e che a loro viene dato lo Spirito per essere testimoni, fino ai confini della terra. Ma quindi non, questo non esenta, anzi, forse dà anche una strada per insegnare loro come si fa ad accogliere questo regno. Noi lo chiediamo continuamente col Padre nostro, venga il regno. A proposito dell'importanza che ha questa parola. E quindi anche lo stesso dono dello Spirito è un dono in funzione alla crescita della forza dei discepoli, proprio in ordine alla edificazione, alla partecipazione all'edificazione del regno. Io credo che si debba dire così. E vi dicevo, anche il Salmo è pieno di questi riferimenti al regno, perché man mano che dice che Dio ascende al cielo, dice anche una cosa molto grossa, per pensarci, ascende Dio al cielo, cioè che strana cosa per gli ebrei, per i salmi, cioè la preghiera degli ebrei, che dovrebbero pensare che Dio è già nel cielo e noi siamo sulla terra, e invece dicono che il loro Dio ascende al cielo. Sono quelle cose che sorprendono sempre, ma per noi sono abbastanza facili da capire, per noi che vediamo tutto anche l'Antico Testamento nella prospettiva di Gesù. Quindi questo Dio ascende al cielo, e man mano però che questo Dio ascende al cielo, cresce la sua sovranità. E quindi dice ascende il Re al cielo, l'abbiamo anche cantato. Quindi, in parallelo, c'è una crescita, una salita di Dio al cielo e una crescita del suo essere re, una crescita del regno. Ma accanto a questo, e sorprendete in suo sangue, c'è una crescita della partecipazione delle genti. Cioè, man mano che Dio cresce nella sua sovranità, nella sua legalità, cresce nella sua signoria universale, e quindi non è più solo il re di questo popolo particolare, ma diventa il re di tutte le genti. E il Salmo 46-47 che abbiamo cantato dice proprio questo: c'è un processo di crescita della regalità di Dio e corrispondentemente un processo di ampliamento della salvezza di questo regno a tutti i popoli della terra. Già ormai siamo verso le coste, si aprono tutte le strade verso la visione di cui ci parlerà la festa di Pentecoste. Allora, volevo dirvi, accanto a quelle riflessioni iniziali che vi facevo intorno a Gesù, la sua morte, il suo passaggio al Padre, il nostro coinvolgimento in tutto questo, attenzione, c'è anche il regno, cioè c'è la società in cui viviamo, il mondo in cui viviamo, ci sono i popoli, tutti i popoli della terra. Domenica, un po' anche scherzosamente, con riferimenti alle elezioni, vi parlavo di questa enorme città di Gerusalemme con dimensioni praticamente europee e tutte le porte sempre aperte e verso tutti gli altri popoli, ma oggi ancora di più, oggi questi popoli sono il regno. Le genti, i gentili sono il suo regno. La ascensione di Gesù al Padre vuol dire anche la partecipazione di tutti i popoli della terra alla regalità di Gesù. E mi piace anche ricordare che oggi, casualmente, anche l'anniversario, oggi domani, del referendum del 1946, in cui l'Italia decise tra la monarchia e la repubblica, il passaggio che fece l'Italia in quei due giorni. Questo mi piace ricordarlo perché anche qualcuno in questi ultimi giorni mi ha ricordato che c'è una perdita clamorosa di memoria, e soprattutto le nuove generazioni non sanno niente di quello che è successo anche negli ultimi 20 o 30 anni. Bene, quindi mi piace ricordare che c'è stata questa cosa nel 1946, e il passaggio è stato da un regno tenuto in mano da una persona sola a una sovranità data al popolo. Il passaggio della monarchia e della repubblica è sostanzialmente questo, un passaggio di sovranità. E quindi mi piace, ecco, pensare anche all'ascensione come a un passaggio di sovranità. Noi oggi non possiamo semplicemente rimanere un po' persi a guardare in cielo, ma in questa festa renderci conto del dono grandissimo che ci è fatto di presenza nel mondo, di attenzione al mondo e di coinvolgimento di tutti i popoli della terra in questo regno che Gesù è venuto inaugurare.
Pentecoste, altrettanto tradizionale il nostro pranzo insieme, quindi
giardino, quindi mi raccomando, non manchi nessuno, ci riuniamo, mettiamo insieme i tavoli per gruppi vari, ecco, che continui, ecco, la festa di Pasqua, in questo modo conviviale, naturalmente sapete, molto bello. E comincia per 40 ore, San Martino, le 40 ore sono della sera di Pentecoste. Nuove 40 ore perché siamo tornati nella chiesa, proprio questa chiesa, quindi riprenderemo nel modo, io penso, consueto, cioè di adorazione con certi orari che metteremo insieme nella settimana, con anche una ricchezza di offerta, di ascolto della parola di Dio che ci è stata consueta in questi anni, soprattutto post terremoto. Bene, dimentico qualcosa? No. No. Dimentico il compleanno della Benedetta di Grazia, anche oggi, quindi mi raccomando, tirate le orecchie e poi tanti altri anniversari, tanti anni che adesso neanche mi ricordo, ma sono giorni.